Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle lezioni magistrali tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Jhumpa Lahiri, narratrice, saggista, poetessa e traduttrice, considerata una delle voci più rilevanti della letteratura mondiale. Traduzione straordinaria, Gramsci fra lingue e culture, è il testo su cui si svolge la lezione dottorale tenuta il 19 ottobre 2021 in occasione del conferimento della sua laurea ad honorem. Buon ascolto!
Magnifico rettore, care professoresse e cari professori, carissime studentesse e carissimi studenti, porgo oggi a voi, agli organi accademici, al Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna, la più antica università d'Europa, il mio più felice e sincero ringraziamento per il conferimento di questa laurea ad honorem. Vorrei anche ringraziare Luigi Brioschi e Cristina Foschini, i miei editori italiani, nonché cari amici, per essere qui con me. E ringrazio con tutto il cuore mio padre per avermi accompagnata dagli Stati Uniti fino a Bologna. Ora, purtroppo, mio padre non riesce a seguire tutte le bellissime parole, i discorsi di oggi, quindi ovviamente stasera tocca a me tradurre tutto, però per ora so che mi sta seguendo e perdonatemi se faccio un piccolo saluto direttamente a lui. Baba, tu mi dici che amma son gheacche, amma bison balo lagce, a tu du robdi, a son gheacci, a Gianni Gemma oppure che Shobdek ci aggiunge. La traduzione e l'interpretazione hanno sempre fatto parte della mia vita, oggi più che mai. Come avete già sentito, sono nata a cavallo fra due lingue diverse, sapendo quindi che una sola lingua non bastava. E da adulta ne ho scelta addirittura una terza. La lettura, la scrittura e la traduzione sono le tre attività principali della mia vita e sono tutte connesse. Negli ultimi anni la mia creatività ha preso una nuova direzione sorprendente e quindi ho iniziato a scrivere in italiano e poi sono diventata una traduttrice. Prima dall'italiano e più recentemente dal latino. In realtà sto traducendo le Metamorfosi di Ovidio dal latino in questo momento con una mia collega latinista a Princeton. In questa fase mi sono affezionata soprattutto ad altri autori traduttori, figure linguisticamente ibride. Una fra tutte, Antonio Gramsci, di cui ho scelto di parlare oggi. Questo testo si articola in 18 capitolini, alcuni molto brevi. Si intitola Traduzione straordinaria, stra fra parentesi, Gramsci fra lingue e culture. 1. La proposta. Il 31 gennaio 2021 Silvio Pons, storico e direttore della Fondazione Antonio Gramsci in Italia, mi ha chiesto di dire qualche parola su Zoom per celebrare la nuova e definitiva edizione italiana delle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci, recentemente pubblicato da Einaudi. Quando sono a Roma e passo davanti al carcere di Regina Celia Trastevere, penso a lui. Sono stato più di una volta davanti alla sua ultima dimora nel cimitero protestante di Testaccio. Ma quando Silvio Pons mi ha scritto, ero lontana da Roma e insegnavo un corso di traduzione virtuale a un gruppo di studenti universitari a Princeton. Non dovrebbe sorprendere che immergermi nella realtà quotidiana e nelle riflessioni di un uomo che è stato internamente esiliato, incarcerato per 11 anni, separato dalla famiglia, dagli amici e dal mondo in generale per le sue convinzioni politiche, abbia cambiato la mia percezione dei mesi di restrizioni e interazioni umane limitate a causa di una pandemia globale. Ma una lettura scrupolosa e metodica delle lettere di Gramsci per un periodo di 2 mesi mi ha sorpreso per altri motivi. È stato solo grazie all'impegno con le sue lettere durante la pandemia che sono arrivata a considerarlo e ora a venerarlo come un'icona della traduzione. 2. Viaggio di traduzione. In una lettera del 19 dicembre 1926 dall'isola di Ustica, Gramsci scrive alla cognata Tania Schutt, cito: «È stato questo il pezzo più brutto del viaggio di traduzione. O così mi è parso. Fino ad allora non sapevo che la parola traduzione in italiano avesse un secondo significato, un termine burocratico che si riferisce al trasporto di persone sospettate o detenute. La scoperta di questo secondo significato mi sconcertò e mi stupì. Come potevo non saperlo dopo il mio intenso studio dell'italiano, il mio rapporto con l'attività e l'insegnamento della traduzione? Ho cominciato a pensare sia ai prigionieri che al linguaggio in transito, sullo stesso spettro ontologico. Nella lettera del 19 dicembre, Gramsci racconta minuziosamente i suoi spostamenti da un luogo all'altro, una sequenza di manette, automobile della prigione al porto, barca, vaporetto, una serie di scale, cabina di terza classe, polsi legati come parte di una banda di catene e la destinazione finale, la sua cella. È consapevole di ogni momento di transizione, di ogni cambiamento, osserva: non possiamo oltrepassare determinati limiti. Il punto di tutto quel movimento, per i suoi rapitori, era alla fine una condizione di non muoversi o di muoversi in modo vincolato e controllato. Gramsci arrivò a Ustica, quindi, grazie a un viaggio di traduzione. Gli 11 anni successivi sarebbero stati un viaggio di traduzione di un altro tipo. 3. I dizionari e le grammatiche. Parte della realtà della prigionia di Gramsci era una continua richiesta nelle lettere di alcuni oggetti essenziali, tra cui vestiti, articoli per l'igiene personale e medicinali. Ma elementi essenziali per Gramsci significavano anche libri, sia italiani che in traduzione, e tra i libri un flusso costante di dizionari e grammatiche straniere che rappresentavano il suo profondo rapporto con le altre lingue. Appena arrivato a Ustica, il 9 dicembre del 26, chiede, cito, subito se puoi, una grammatica tedesca e russa e un dizionario di tedesco. Nel delineare la sua routine carceraria, indica come seconda priorità, la prima è mantenersi in buona salute, l'intenzione di studiare tedesco e russo, cito, con metodo e continuità. Il 19 dicembre chiede di nuovo a Tania la Berlitz tedesca e russa. Il 23 maggio ribadisce che i suoi studi linguistici restano il suo obiettivo principale. Chiede più dizionari, menzionando che uno è andato perduto. Cito: «Sono proprio deciso di fare dello studio delle lingue la mia occupazione predominante». Nel dicembre del 29, in uno dei passaggi più commoventi, secondo me, delle lettere, afferma che il suo animo non si abbatte a causa del linguaggio, perché lo studio del linguaggio è la sua salvezza. Cito: «Il mio stato d'animo è tale che se anche fossi condannato a morte, continuerei a essere tranquillo. E anche la sera prima dell'esecuzione, magari studierei una lezione di lingua cinese». 4. Matrimonio. Una traduzione può essere intesa come un matrimonio tra testi, un legame intimo e permanente, speriamo. Gramsci si sposò letteralmente in Russia nel 1922, lo stesso anno in cui Mussolini salì al potere. In quell'anno Gramsci conobbe Giulia Apollonovna Schut. Nata da genitori russi, Giulia ha trascorso la sua infanzia in Svizzera e a Roma, ma è tornata a vivere in Russia quando aveva quasi 20 anni. Quando Gramsci andò a visitare Ivanov Voznesensk come membro del presidium dell'Internazionale Comunista, lei gli fece da interprete. Insieme hanno lavorato alla traduzione di un romanzo di Bogdanov. Nel 1923 si sposarono e a quel punto la traduzione divenne una parte permanente della vita personale, delle relazioni familiari e del futuro di Gramsci. 5. Doppia identità. Gramsci era e sarà sempre più di una cosa, sia sardo che italiano, sia politico che linguistica. E sebbene fosse confinato per 11 anni, rimase in costante comunicazione con gli altri. Come Primo Levi, Gramsci è una figura poliedrica. Eppure, il rovescio della medaglia di una doppia o plurale identità può essere anche una mancanza di identità. In una lunga lettera del 12 ottobre del 31, Gramsci parla a Tania della questione della lingua e della razza, in particolare della condizione ebraica. Sua suocera proveniva da una famiglia ebrea. Le prime leggi razziali erano ancora lontani. Cito: «Una razza che ha dimenticato la sua lingua antica significa già che ha perduto la maggior parte dell'eredità del passato, della prima concezione del mondo che ha assorbito la cultura con la lingua di un popolo conquistatore. Cosa significa dunque più razza in questo caso?» Chiudo la citazione. Dichiara poi in questa stessa lettera: «Io non ho nessuna razza». Sebbene verso la fine della lettera concluda che la sua cultura è fondamentalmente italiana e che non si è sentito dilaniato tra due mondi, credo sia proprio la mancanza di radici precise e di linguaggio unita alla sua insaziabile sete per nuove lingue che fa nascere e sostiene Gramsci, il traduttore. 6. Paternità attraverso le parole. E soprattutto grazie al linguaggio, sotto forma di lettere, che Gramsci è padre. Ha avuto pochi contatti con Delio, nato a Mosca, e non ha mai visto Giulio. Vivevano in Russia e gli scrivevano in russo. È solo nella corrispondenza che condivide con loro ricordi e altri pezzi del suo passato. È solo nelle lettere che riesce a stabilire un legame con loro. Eppure la lingua pone un'ulteriore barriera. Sia Giulia che Tania fungono da figure chiave come traduttrici in modo che Gramsci possa comunicare con i suoi figli. Il 26 marzo del 27 nota con orgoglio che Delio ha iniziato a parlare la lingua di sua madre, il russo, e osserva che conosce anche l'italiano e canta in francese senza confondersi. Un anno prima della fine della sua vita, il 5 novembre del 36, scrive di nuovo a Giulia sperando che possa tradurre le sue lettere ai figli. Cito: per tradurre non letteralmente, ma secondo la loro mentalità, i miei bigliettini a loro, per aiutarmi a comprendere loro intimamente. Per quanto amorevoli e persistenti siano le sue lettere ai figli, il sentimento prevalente è di acuta frustrazione e di sentirsi come un fantasma nelle loro vite. Il 14 dicembre del 31 a Tania teme che i suoi figli lo considerino un olandese volante. Quindi chiede come lo direbbe loro. Cito: come potrebbe scrivere l'olandese volante? Un olandese volante è una nave fantasma destinata a solcare i mari per sempre, a essere in eterno transito. Nell'identificarsi con questa immagine, Gramsci complica ulteriormente la questione dell'identità e, presagendo forse la propria fine, diventa veicolo oltre che soggetto della traduzione. 7. Traduzione delle lettere. C'è un continuo bisogno di tradurre le sue lettere, per lo più dall'italiano al russo e viceversa. Il 19 marzo del 27 scrive a Tania di chiedere alla suocera di inviargli una lunga lettera o in italiano o in francese. E in questa stessa lettera parla di approfondire la sua tesi universitaria, uno studio di lettura comparata, e usa il tedesco für ewig, che significa per sempre, per descrivere le sue intenzioni. Questo è solo un esempio delle tante parole e frasi non italiane intrecciate nelle lettere. Le lettere di Gramsci, infatti, dovranno essere tradotte per qualsiasi lettore che non conosca tutte le lingue che vi compaiono. Oltre alla serie di parole russe che affiorano soprattutto nelle sue lettere ai figli e ai termini sardi di cui serve a sua madre e ad altri, mi sono imbattuto nelle parole inglesi thermos, questo può riconoscere mio padre che è un amante dei thermos, e schooners, neme, memoria in greco, e échafaudage, che significa impalcatura in francese. Leggendo le lettere ho imparato nuove parole italiane, fra cui zufolare, altro modo di dire fischio, che Gramsci usa per descrivere il suono che idealmente sarebbe prodotto se Giulio e Delio sapessero saltare i sassi sull'acqua. È del 18 maggio del 31. 8. Traduzione nelle lettere. Sappiamo che tra i quaderni che Gramsci scrisse durante la prigionia, alcuni erano interamente dedicati alla traduzione. Ma Gramsci scrive spesso nelle lettere anche di parole e dei loro significati, cioè di problemi di traduzione. Il 18 gennaio del 32 alla sorella Teresina fa riferimento alla propria traduzione, cito, per esercizio dal tedesco delle fiabe dei Grimm, che produce, scrive, come un mio contributo allo sviluppo della fantasia dei piccoli. Oltre i diversi elementi bilingue nelle lettere, ci sono vari elementi di traslitterazione, Molte lettere a Delio e Giulio, ad esempio, sono firmate papà in caratteri cirillici. Il 20 maggio del 29 firma in una lettera a Delio Toi papà, che è una traslitterazione imperfetta dal russo Tvoj papà, tuo padre. Forse qui faccio una piccola pausa per menzionare che mio padre ha studiato sia il russo che il cinese, quindi forse qualche parola qua e là sta seguendo. 9. Differenza ed equivalenza. Gramsci, che medita sull'evoluzione misteriosa delle parole e dei loro significati attraverso le lettere, è preoccupato da come si dicono le cose nelle altre lingue. Il 18 maggio del 31 troviamo una lunga riflessione sull'uso italiano di parole come felice, e buono, e bello. Lega queste espressioni alla cultura, al pio desiderio, velleità. Concludendo, la vita reale non può mai essere concordata da suggerimenti ambientali o da formule, ma nasce da radici interiori. La questione del diverso e dell'equivalenza linguistica è cruciale per il traduttore. Cerchiamo gli equivalenti sapendo bene che, data la differenza tra una lingua e l'altra, un vero equivalente non esiste. 10. Dialetto. Le lettere contengono numerosi riferimenti e digressioni sul pensiero di Gramsci sulle questioni della lingua e del potere in un'epoca in cui si decantava la lingua nazionale italiana. Ma il 17 novembre del 1930 dice a Tatiana che persiste e continua ad esistere una doppia lingua, la lingua del popolo contrapposta alla lingua dotta degli intellettuali. Questa lingua del popolo è il dialetto in contrapposizione all'italiano ufficiale. Le sue lettere a sua madre sono piene di domande e di riflessioni in dialetto sardo. Il dialetto lo lega alla madre, alle sue origini, anche a un certo ottimismo. Il 15 dicembre del 1930 osserva 5 anni che da quando è stato imprigionato e usa un'espressione sarda per descrivere la sua condizione. Cito: del resto non ho perduto il gusto della vita. Tutto mi interessa ancora e sono sicuro che anche se non posso più zaccurare Safat Aristia, tuttavia non proverei dispiacere a vedere e sentire gli altri a zaccurare. E questo verbo vuol dire sgranocchiare le fave arrostite. 11. Avanti e indietro. Possiamo pensare alla traduzione come un avanti e indietro e possiamo rivelarlo in termini molto reali mentre le lettere di Gramsci vengono spedite e arrivano, i pacchi vengono ricevuti o meno. E l'avanti e indietro del linguaggio attraverso il tempo e lo spazio che lo sostiene. 12. Confine, confino. Questi due termini chiave per Gramsci, chiamiamoli fraterni se non gemelli identici, emergono dal verbo confinare, che in italiano ha 2 significati. Uno è intransitivo, l'altro transitivo. L'intransitivo confinare significa condividere un confine comune o confinare. La versione transitiva significa mandare via qualcuno in un luogo isolato, come una forma di punizione. Questo secondo senso può essere espresso anche con le parole mandare al confino. In italiano, dunque, la linea che corre tra un territorio e l'altro e per estensione tra una lingua e l'altra si riferisce anche ad un atto penale mediante il distanziamento. La radice di confinare è con fines, dal latino confines, con limiti, cioè porre dei limiti. Il transitivo punitivo confinare emerge sotto il fascismo ed è il verbo che descrive e definisce lo stato di Gramsci mentre scrive le sue lettere e riempie quaderni. Questa parola può essere stata il destino, può essere stata il destino di Gramsci, ma è stata anche la sua liberazione. Il latino confines, così come i relativi termini confina e confinium, punta al confine comune, ai rapporti di contiguità e vicinanza e parentela, proprio come vediamo in queste lettere. Varrebbe da dire, ciò che separa rappresenta anche la prossimità. 13. Traduttore. Gramsci scrive sia a Giulia sia a Tania non solo sull'importanza della traduzione, ma di diventare un traduttore, una traduttrice. Il 5 settembre del 32 consiglia a Giulia di essere una traduttrice sempre più dedicata e qualificata dall'italiano. Per Gramsci vuol dire andare oltre la corrispondenza commerciale e la prosa giornalistica verso, cito, la capacità di tradurre qualsiasi autore, sia letterario o politico o storico o filosofo. Spiega a lei e anche a noi il valore del mestiere, cito, cioè un tale traduttore dovrebbe conoscere criticamente due civiltà ed essere in grado di far conoscere l'una all'altra servendosi del linguaggio storicamente determinato di quella civiltà alla quale fornisce il materiale di informazione. Il traduttore, dunque, ha un ruolo storico, partecipa nel fare la storia. Nel caso di Giulia, Gramsci crede faccia parte anche del suo destino. 14. Traducibilità. Da quando ho intrapreso una lettura sistematica delle lettere, ho scoperto una ricchezza di studi sulla teoria della traducibilità di Gramsci e in senso lato sulla centralità del concetto di traduzione nel suo pensiero politico. Quando ho cercato traducibilità in battaglia, una delle citazioni è tratta dal undicesimo taccuino di Gramsci. Cito, è da risolvere il problema se la traducibilità reciproca dei vari linguaggi filosofici e scientifici sia un elemento critico proprio di ogni concezione del mondo soltanto proprio della filosofia della prassi. Chiudo la citazione. È stato abbastanza significativo trovare Gramsci, amante dei dizionari e di lingue straniere, incorporato in questo grande dizionario italiano che io amo particolarmente. 15. Traduzione ordinaria. Mentre leggevo la biografia di Gramsci nella nuova edizione delle lettere, ho trovato il termine traduzione ordinaria. Ha a che fare con la maniera specifica e le regole attraverso le quali Gramsci è stato fisicamente spostato da un luogo all'altro, in nave, in treno, in automobile, da solo, con gli altri. Naturalmente, questo senso tecnico di traduzione deriva dalla radice latina traductio, da verbo traducere per dire trasportare, trasferire. Condurre al di là. Il fatto che questa parola si riferisca al movimento dei detenuti mi ha fatto riflettere sul movimento analogo di lingue, anche se dico ai miei studenti che la metafora di movimento può ingannare e anche limitare, visto che non definisce fino in fondo la vera metamorfosi della traduzione. Per capire il senso di traduzione ordinaria dobbiamo considerare per forza l'aggettivo ordinario. Gramsci incarnava la traduzione, quella ordinaria e quella straordinaria. 16. Trasformazione. Nei suoi ultimi anni Gramsci è acutamente consapevole della trasformazione simultanea della propria salute mentre il suo corpo entra in uno stato di profondo declino e al contempo i suoi figli crescono fisicamente. Cito: Giuliano mi pare completamente cambiato. Cito: stai diventando una persona grande. Cito: io sono molto cambiato. Cito: sono diventato inetto a qualsiasi cosa, anche a vivere. Il suo stato mutevole è articolato in modo più potente in una lettera del 6 marzo del 33, quando fa un esempio di persone in un naufragio intrappolate tra la morte e il diventare cannibali. Cito: ma in realtà si tratta della stessa persona. Tra i due momenti, quello in cui l'alternativa si presenta come una pura ipotesi e quella in cui l'alternativa si presenta in tutta la forza dell'immediata necessità, è avvenuto un processo di trasformazione molecolare, per quanto rapido che si tratti delle stesse persone. Chiudo la citazione. Ho letto questo come una glossa rivelatrice anche sul processo di trasformazione di ogni testo tradotto. 17. Traslazione. Derivante dal latino traslatio, che significa tra l'altro trapiantare, la parola traslazione è seguita da 15 definizioni in battaglia ed è preceduta da traslamento, traslatare, traslatario, traslato, traslatore, traslativamente, traslativo, traslatizio, traslato, traslatore, traslatorio e traslazionale. La prima definizione di traslazione si riferisce allo spostamento e al trasferimento di qualcosa da un luogo a un altro, in particolare un oggetto spaventato che viene spostato da un luogo di venerazione. Più in generale si riferisce a una persona o persone che vengono spostate. Solo con la terza definizione si arriva a traduzione come uno dei suoi significati per indicare il passaggio di un testo da una lingua all'altra. Traslazione ha una serie di definizioni aggiuntive che applicano il cambiamento delle leggi, la formazione dei cristalli, la trasformazione geometrica, la dinamica delle onde. Anche il transfer psicoanalitico tra analista e analizzando è una metafora, perfino un troppo. Oltre battaglia ho trovato ancora altri significati in italiano sotto l'ombrello, ombrellone, bisogna dire, di traslazione, tutti attinenti a Gramsci, un'accusa penale che viene modificata, un atto di trapianto, di innesto, trascrizione, metempsicosi e infine un termine ecclesiastico che si riferisce al passaggio dalla vita alla morte. 18. Significativo. Se la traduzione si riferisce alla ricreazione, alla rinnovazione o all'approssimazione del significato, allora chiuderò interpretando cosa ha significato leggere le lettere di Gramsci e pensare più in generale alla sua eredità per un periodo di mesi in una nazione che lui non ha mai visitato, in una biblioteca, quella di Princeton, che ospita i suoi scritti, i suoi pensieri, libri non solo di lui ma su di lui, e libri aggiuntivi di cui avevo bisogno per dare il massimo senso alle sue parole. Man mano che il mio studio delle lettere si intensificava, diventava sempre più difficile interromperne la lettura in biblioteca, dato che ogni volta a una certa ora dovevo andarmene. Vado al dunque. Le lettere mi hanno trasformato. Leggendo Gramsci in italiano mi chiedo come potrebbe essere trasformarlo in inglese. Non che le lettere non siano già state tradotte, ma perché la traduzione mi permetterebbe di conoscerlo a un livello ancora più profondo. Non è stato casualmente in movimento, ma piuttosto come parte di una routine concertata e regolare di limitarmi alle lettere di Gramsci e nient'altro, giorno dopo giorno, leggendole metodicamente in ordine che ho formato il mio rapporto concreto con lui, non solo come traduttore, ma come genitore, come figlio, come coniuge, come individuo. E non siamo tutti così, un individuo che interroga la storia e spera che il nostro mondo diventi tollerabile e giusto. Il suo fantasma in biblioteca mi accompagnava mentre lo leggevo in uno stato di isolamento, e lui mi ha fatto capire non solo il significato più ampio possibile della parola traduzione, ma proprio cosa significa essere liberi. Grazie.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Jhumpa Lahiri il 19 ottobre 2021 presso l'Aula Magna di Santa Lucia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.